la mia lettura è quella della sopravvivenza, in qualche modo, dello spirito, insomma, di Genova 2001, nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi 25 anni, nonostante Genova sia stata anche, e io di questo però sono anche convinta, l'atto di morte di un certo diciamo sforzo di carattere universalistico, di convergenza delle lotte dei soggetti, di alleanza larga e articolata, insomma, delle battaglie, e quindi di veramente elaborazione di una visione alternativa, insomma, dell'ordine globale. Però appunto, come sempre e per fortuna, non muoiono le persone, le istanze, i desideri, e quello che appunto stiamo osservando oggi a 25 anni di distanza, oggi abbiamo ovviamente una lente, non soltanto oggi a 25 anni, già a 10, già a 20, insomma, però una lente sempre più raffinata, no? Per la lettura di cosa è successo allora, quali sono state le conseguenze di quella violenza inaudita di Genova, in termini proprio di ridefinizione del potere, soprattutto, no? Del potere, del rapporto tra potere e dissenso, del rapporto tra politica e mercato, politica, mercato e guerre, ciò che quella repressione ha lasciato libero in qualche modo di espandersi, no? di realizzarsi nel mondo. Questo è oggi più visibile che mai, anche per le crisi che abbiamo poi attraversato negli ultimi 25 anni, no? Con ogni evidenza oggi possiamo renderci conto di come quella violenza dal punto di vista dei dominanti fosse necessaria per mettere un punto finale, insomma, almeno la pretesa di un punto finale a qualsiasi visione alternativa, no? Quindi a qualunque visione di un altro mondo possibile. Al tempo stesso, chiaramente a 25 anni di distanza possiamo rileggere tutta la storia dei movimenti degli ultimi 25 anni guardando a cosa, a come quel desiderio, insomma, abbia provato in molti momenti a riattivarsi, a rianimarsi, a ridare vita al nuovo, a mio avviso non con la stessa capacità, diciamo, di sintesi e di potenza, e tuttavia oggi con un ritorno molto importante di piattaforme che hanno la pretesa di superare i confini identitari. Quello mi sembra che sia il vero compito oggi di movimenti che insomma ritrovano qualcosa, ecco, dello Spirito Social Forum, perché in fondo tutti i movimenti che sono rinati dalla Gen Z, o comunque anche dai meno giovanissimi, comunque negli ultimi anni, e penso appunto ai movimenti ambientalisti dei più giovani, ma anche a Nonna di Meno, ma anche le piazze Propal, hanno come traccia rinnovata, non nuova ma rinnovata, quella del tenere insieme alcune istanze anche di carattere identitario, cioè i diritti di gruppi oppressi, con però larghe piattaforme di carattere anticapitalista, il no al riarmo, alla guerra, cioè tutte istanze che effettivamente erano, no? quelle diciamo di un altro mondo possibile di Genova.
Ecco, ma Giorgio Serughetti, invece guardiamo dall'altra parte, e cioè dalla politica. Quello che ci raccontate è soprattutto dalla politica del movimento, dei movimenti, perché questa intervista di oggi di Bertinotti sulla Stampa a me ha colpito un po', quando lui dice cosa si rimprovera, gli chiedono, che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa, nel momento in cui diventava il rapporto fra l'alto e il basso. Che ne pensi di questa cosa? Perché anche i rapporti che c'erano allora, 25 anni, fra i partiti di sinistra, perché c'erano i partiti di sinistra 25 anni fa, diciamo ben delimitati dalle sigle e dalla presenza soprattutto sul territorio, Rifondazione Comunista fu presente con i suoi parlamentari in tutte diciamo le vicende più brutte che io ricordi in quei giorni da inviato, con dei parlamentari che furono anche loro, tra l'altro, trattati mica con le pinze dalle forze di polizia. Ad oggi invece, dove questo rapporto fra i movimenti e la politica di sinistra, centrosinistra, non sembra così idilliaco, o mi sbaglio?
No, sembra tutt'altro che idilliaco, sembra di tutto interrotto, a dire la verità. È molto come dire, ormai slabrato, ecco, quel tessuto di rapporti possibili tra partiti e movimenti, nonostante naturalmente qualche slancio, qualche tentativo di riavvicinamento. Un po' si è visto recentemente con la flottiglia, no? Cioè, quindi con questo desiderio comunque di salire a bordo anche di quelle barche e quindi mostrare anche la possibilità per soggetti organizzati come partiti di stare dentro le lotte collettive insieme ai movimenti. Però la cinghia di trasmissione, diciamo, tra partiti e movimenti si è largamente interrotta o comunque insomma fatica a funzionare, e questo da entrambe le direzioni, sia perché l'offerta partitica essendosi in parte spostata, comunque spostata verso il centro, cioè essendosi un po' indebolita, ecco, la radicalità dell'offerta partitica ha reso questi soggetti meno attrattivi ovviamente per le istanze radicali dei movimenti, sia per chi partiti, come sappiamo, questa ormai è un'analisi dell'ultimo quarantennio, diciamo, i partiti si sono un po' chiusi dentro la loro autoreferenzialità istituzionale, avendo sempre meno radicamento territoriale, sempre meno capacità di parlare alla società, diciamo, a stare nella società e quindi anche a stare in un rapporto produttivo con i movimenti. Io non so cosa intenda Bertinotti quando dice sciogliere il partito del movimento. Non c'è la necessità che i partiti si sciolgano nei movimenti per poter avere un rapporto produttivo con le istanze più radicali che nascono dal basso. I partiti sono importiti, i movimenti sono movimenti. Io credo anche abbastanza nella importanza dei partiti all'interno di questa democrazia in cui viviamo, che è ancora una democrazia dei partiti, e tuttavia che i partiti siano quei soggetti che essenzialmente servono a riprodurre la classe dirigente e a portare persone dentro le istituzioni anziché istanze larghe dentro il dibattito politico a tutti i livelli. Ecco, questo non è un dato di necessità, no? si può essere, i partiti possono essere cose molto diverse, no? E ripensare la forma partito anche nella relazione con i movimenti è una necessità assoluta. In Italia poi in maniera particolare, perché veramente è un lavoro che è continuamente interrotto, cioè ci sono stati svariati tentativi anche in questi 25 anni di ripresa, di riconnessione, nascita magari di nuovi soggetti elettorali che volevano avere più vicinanza. Sicuramente anche l'elezione di Elish Line è stata in parte la manifestazione di un desiderio di una maggiore vicinanza tra il fuori e il dentro delle istituzioni, il fuori e il dentro dei partiti, e tuttavia mi sembra un esperimento che è rallentato subito, è stato rapidamente frenato poi dal carattere non facilmente scalfibile, ecco, di questa referenzialità dei movimenti, dei partiti verso lo Stato, verso le istituzioni, piuttosto che verso la società.
Ultima domanda per te, Giorgia Serughetti, grazie del tuo tempo. È questa. Intanto ricordo che nell'intervista a Pablo Iglesias che ho realizzato ormai una decina di giorni fa, che sarà sul sito di Radio Popolare, proprio in una domanda su partiti e movimenti, lui dice: beh, ma i movimenti possono diventare anche partiti. Ovviamente il riferimento per lui non è solo Podemos, che è l'operazione che ha fatto lui, ma era andato a studiare anche le esperienze boliviane, insomma, di altri contesti, altre geografie. Ma io quello che voglio chiederti è questo, cioè un G8 disastroso dal punto di vista della repressione 25 anni fa, oggi però a 25 anni di distanza abbiamo leggi che sono ancora forse peggiori, direi. Là ci fu una condotta che fu criminale, questo non lo dico io, lo dice proprio, posso dirlo anche io, però lo dice il pubblico ministero di allora, Enrico Zucca. Ma oggi invece abbiamo ancora più leggi che limitano non soltanto il diritto di manifestare, di esprimersi, ma vanno a mettere anche il dito dentro quello che è il Minority Report, cioè il preventivo.
Sì, No, infatti no, ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto di Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, ma un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta. Gli ultimi 3 anni, insomma, di governo, quanti sono? Ormai quasi 4 di questo governo, sono stati segnati da una, come dire, una progressione e intensificazione di questo tipo di stretta su ogni forma di manifestazione di non conformità, che sia una non conformità per ragioni di identità e quindi legata a ciò che si è, a chi si ama, eccetera, che sia una non conformità di visione, quindi legata proprio alla manifestazione eventualmente di un dissenso politico. Oggi chiaramente quello a cui si ambisce è un potere completamente immunizzato rispetto al conflitto.
Ecco, io ti saluto con una domanda secca, Giorgia Serughetti, intanto grazie, ma un altro mondo è possibile? Ce la facciamo?
Sì, secondo me ancora sì.